Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.
Bentrovati a tutti da Mara Miceli. Oggi parliamo di Dio, ci porta ad approfondire la conoscenza di una comunità a noi romani molto nota, molto amata, la comunità di Sant'Egidio. Nasce a Roma nel 1968, all'indomani del Concilio Vaticano II. Oggi è un movimento di laici a cui aderiscono più di 60.000 persone, pensate, impegnato nella comunicazione del Vangelo e nella carità, sia a Roma ma anche in Italia, ed è presente in 73 paesi dei diversi continenti. Parliamo di Sant'Egidio attraverso uno dei responsabili, che è Don Marco Gnavi. Ben trovato, Don Marco.
Grazie a voi.
Da quel lontano 68, quando la piccola e crescente comunità di Sant'Egidio muoveva i suoi primi passi, voluta fortemente da Andrea Riccardi, e andando in giro per periferie romane, organizzando dopo scuola, ecco, da allora quanto è cambiata?
La comunità è cambiata perché è cresciuta da realtà romana, con il DNA della romanità cristiana è diventata più larga, più universale, in 70 paesi del mondo, è una comunità africana, asiatica, naturalmente europea, latinoamericana e nordamericana. Nella sua essenza, ciò che la compone, ciò che la guida, un'intuizione semplice, è rimasta la stessa, ma si è misurata con la storia, con tanti paesi, tante generazioni nuove. E si tratta di amore per i poveri, di preghiera, di un senso dell'amicizia molto forte e dell'apertura alle sfide più larghe del nostro vissuto quotidiano. E questo naturalmente, dopo 44 anni di storia, ha portato tanti frutti e ci ha portato su orizzonti inediti.
Lei, nella sua esperienza di strada e di parrocchia, come appunto parroco di Santa Maria in Trastevere, incontrerà davvero tante persone di diverse tipologie, evidentemente. Le è mai capitato di non trovare le giuste parole di conforto, di conforto dinanzi a un dolore veramente troppo grande, un'esperienza di vita estremamente traumatica?
Direi che sono stato messo alla prova. Che non le abbia trovato non mi è ancora successo, perché credo che non dipenda questo da me, ma dalla ricchezza della vita cristiana, che offre anche nella fragilità una grande forza. E sicuramente i dolori si sono moltiplicati, mi raggiungono in quanto parroco tantissimi uomini, donne con ferite insospettate, grande desiderio di essere consolati, di essere rassicurati che nonostante questi dolori e queste ferite si possa sempre rinascere alla speranza. E peraltro i poveri, di cui io ho avuto la grazia di essere amico dentro la comunità sin da quando avevo 14 anni, sono dei grandi maestri di umanesimo cristiano. Ci sono storie straordinarie di forza interiore in uomini, donne, bambini, anziani che portano evidenti segni di miseria, di sofferenza, eppure in loro abita quello che dovrebbe abitare anche in noi, insomma, la speranza cristiana, l'umanità, il desiderio di essere amati, di amare. Io ho visto tanti poveri che hanno soccorso altri in condizioni peggiori delle loro, con un senso di gratuità che fa la felicità della vita.
Il dolore degli altri è un fardello che in qualche modo del quale lei si fa carico ogni giorno. Come si fa a trascinare questo dolore che si sedimenta giorno dopo giorno?
Anzitutto a Santa Maria in Trastevere ogni sera c'è una preghiera. In questa preghiera io e tanti altri, anche laici, portiamo tutto ciò che non siamo riusciti a compiere e portiamo anche immagini, volti, storie che affidiamo al Signore. E la preghiera è la fonte di una forza umile, perché sappiamo benissimo di non essere autosufficienti, abbiamo tutti bisogno di essere guidati. Peraltro L'esperienza quotidiana della moltiplicazione dei pani è possibile anche quando si hanno solo 5 pani e 2 pesci, quando si conoscono i propri limiti, anzi nell'esperienza cristiana più si matura, più si sa di essere piccoli, però si riconosce anche una grandezza che ci supera e ci trascina, ci orienta.
Come si parla di Dio ad un senza tetto, ad uno zingaro, a un ex detenuto, a coloro che forse sono più di altri refrattari al Vangelo e a Cristo?
In realtà c'è una grandissima sete di parole autentiche, di Vangelo, Vangelo come forza di una buona notizia che contrasta la morte, contrasta il male, contrasta la violenza. Quindi la mia esperienza è che spesso basta aprire un poco la finestra del cuore, guardarsi in faccia e raccontare il Vangelo, che sia una grande risposta che ci supera. E poi proprio dagli ultimi viene spesso un richiamo alla verità della vita, perché noi nei poveri vediamo lo specchio riflesso di ciò che siamo, siamo anche, senza saperlo ancora, mendicanti di vita e di speranza. C'è una verità, perché noi nasciamo fragili e moriamo ancora più fragili, e nonostante tutti i nostri tentativi di negarlo, e la cultura contemporanea non fa che suggerirci questo, l'incontro con i poveri ci restituisce un po' di verità. Un giorno anche noi dovremmo stendere la mano, almeno in un'ora, in un minuto. E San Giovanni Crisostomo peraltro dice: quando dovrete chiudere la bocca, sono mille bocche a parlare in vostro favore. Quindi io penso che il cristianesimo sia l'unico egoismo sano. Amando gli altri, in realtà amiamo anche noi stessi.
Certo. Ci può tratteggiare il ritratto anche abbozzato dei nuovi poveri?
Ma per esempio tanti pensionati che non riescono ad arrivare alla fine del mese, già al 10 al 15 del mese non hanno soldi per le medicine, sono anche i mariti separati, gli ex mariti che perdono la casa perché perdendo la tutela dei figli non hanno più dimora e poi di conseguenza perdono il lavoro,
certo,
gli alimenti. O sono anche tanti giovani che non studiano e non lavorano e sono totalmente disorientati. E quindi alle povertà tradizionali, dolorose, violente, l'alcolismo, la droga, le dipendenze. Oggi, per esempio, la ludopatia è una nuova dipendenza che svuota l'anima, il cuore, ruba il futuro. Gente che ha perso il lavoro gioca all'otto, ai giochi elettronici, quelli che ci raggiungono attraverso la televisione, internet, e rovina la propria e l'altrui vita in poco tempo. Se noi andassimo a fare indagini sociologiche, come si fanno in alcune zone dove è cresciuta la disoccupazione, vedremo che parallelamente è cresciuta anche questa povertà. E poi la povertà di chi è solo, perché la solitudine è molto aggressiva, è molto invasiva, pervasiva, e la solitudine oggi rende tutto molto molto più difficile. E chi incontra la comunità di Sant'Egidio, chi viene in parrocchia, chi tende le mani spesso lo fa in un deserto. E allora qui anche, diciamo, in questo tempo di preparazione alla Pasqua bisogna effettivamente chiedersi cosa vuol dire spezzare e rompere il deserto degli altri e dare una prospettiva di resurrezione.
E il Santo Padre ha parlato di pudore, una sorta di quasi imbarazzo di parlare di Dio.
Ma da una parte credo che se c'è un pudore nel parlare di Dio, c'è anche una bellezza che lo rivela, la bellezza della preghiera, della liturgia. La bellezza del Vangelo in sé quando viene spezzato e offerto con parole semplici, dirette. E dall'altra la vergogna della fragilità è un altro segno dei tempi, perché mentre evidentemente si è meno padroni di se stessi, la vita viene decisa dalle grandi politiche finanziarie, la crisi sembra alleggiare e trasmettere senso di inquietudine, si ha paura della propria fragilità e ci si vergogna di chiedere. Ma qui la crisi in senso diciamo cristiana, un'opportunità per noi di mostrare la umile forza di cui siamo depositari. E in questo mondo dove le ricette per superare la crisi spesso sono dure e dolorose, la Chiesa è portatrice di grandissima speranza. E diciamo, da un punto di vista anche umano, capovolge i valori e fa degli ultimi i primi in senso reale, li pone al cuore della sua esistenza. Noi peraltro entriamo nell'anno della fede, celebreremo il Concilio Vaticano II, che nell'ermeneutica della continuità ci ha preparati a entrare in questo millennio con una grande passione per l'uomo, una grande passione per la Chiesa e per il Vangelo. E quindi io sono anche convinto che in questo tempo così difficile noi abbiamo un'opportunità e una responsabilità in più, e siamo sufficientemente equipaggiati per ridare coraggio, ecco, per stare in mezzo alla gente, nella strada, come stanno tanti cristiani, senza arroccarci, ma piuttosto andando incontro agli altri.
È anacronistico, a suo avviso, oggi vestire i panni del buon samaritano?
Assolutamente no. Intanto il buon samaritano ci indica una lentezza, è la lentezza...
Tutta questa velocità.
No, questa velocità è... Povero uomo mezzo morto, insomma. Il sacerdote e levita rischiano di passare più velocemente di quelli della parabola evangelica. Invece la sosta, lo sguardo, il tempo della gratuità, della compassione è analogo ai tempi liturgici. C'è un mistero che li unisce. La mensa dell'altare e la mensa della carità hanno bisogno entrambi di fermarsi, di lasciare penetrare nel cuore la parola del Vangelo, di incontrare il Cristo, e in questo senso povero, nudo, affamato, carcerato, assetato. E in questo mondo che corre veloce, come la liturgia, la domenica è una sosta essenziale che ci fa rientrare nella storia rinfrancati, carichi di speranza, riconciliati. Così anche la sosta con il povero ci restituisce la verità della vita, perché Lazzaro o l'uomo mezzo morto sono l'altra faccia della nostra esistenza. E non negando di essere un giorno Lazzaro, almeno di fronte a Dio, possiamo cominciare ad amarlo mentre lo incontriamo ai bordi delle strade.
La generosità, la bontà, genera sospetto? Se sì, per quale ragione, a suo avviso?
Ma perché la si considera una grande ingenuità e un grande rischio. Io invece penso siamo tutti molto debitori ai poveri, perché i poveri ci chiedono di essere migliori e cercano in noi la parte migliore, quella più umana. Al di là delle loro qualità morali, il fatto in sé di essere poveri, come ha scritto anche Joseph Ratzinger, da teologo, nel libro Fraternità Cristiana, che è stato riedito poco tempo fa, li accomuna alla Chiesa. Vengono detti fratelli nel Vangelo secondo Matteo al capitolo 25. E quindi io direi che la presenza dei poveri nel cuore della Chiesa e dell'esistenza reale, ordinaria dei cristiani è un grande tesoro.
Da uomo di Dio, discepolo di Cristo, riesce a trovare le parole per esprimere e manifestarci la gioia che prova quando, annunziato il Vangelo, lo vede germogliare nel prossimo?
Ma diciamo da povero Cristo, da povero parroco e da uomo che cerca di essere almeno un po' fedele a quello che insegna. Io ho visto tante resurrezioni, ho visto tantissimi uomini, donne, bambini, anziani che, nutriti del Vangelo, si trasfigurano. E andare verso la Pasqua in questo tempo mi riempie di gioia, perché gli incontri, i momenti liturgici, i contatti personali, il sacramento della riconciliazione sono una continua testimonianza che si può rinnovare la propria vita. Il Vangelo rende i peccatori uomini riconciliati, rende i ricchi generosi, rende i poveri capaci di soccorrere altri, e poi soprattutto ci dà una visione prospettica della vita che non teme o non esclude la morte, la fragilità dal proprio orizzonte, ma va anche oltre la morte. In questo senso non c'è solo la sorpresa quando lo stupore è grato, quando si vede il Vangelo mettere radici nella vita degli altri, ma anche quando si ricordano quelli che ci hanno preceduto, e penso ai martiri, perché ci sono, io ho conosciuto martiri, li ho incontrati, da Don Andrea Santoro a tanti altri, a Fray Christian de Chergé, e nella vita ordinaria apparivano coraggiosi, ma gente fra di noi, come noi. Hanno vissuto le stesse sfide di amore e di carità, però in contesti di straordinario pericolo. Quindi tutto ciò che noi vediamo germinare come Vangelo anche in contesti ordinari può darsi che un giorno ci porti più lontano di quello che immaginiamo. In sostanza, io penso che la vita cristiana sia molto stupore e gratitudine.
Il Santo Padre ha parlato anche spesse volte del deserto dove vive l'uomo contemporaneo, sempre più chiuso in se stesso. Vive la medesima solitudine anche il più povero, l'emarginato, oppure è un deserto quello che attraversa più sociale che personale?
Ma si sommano. Le due condizioni spesso sono conseguenza l'una dell'altra. Il deserto sociale è la conseguenza di una cecità e di una miopia che rende la società umana meno comunitaria. Nei quartieri della periferia di Roma si è abbandonati alle pulsioni violente o alla miseria perché si è soli. Viceversa, quando si rompe, e spesso sono i cristiani a rompere la solitudine a partire dalla compassione, da un sentimento evangelico, dalla visione che promana dalla liturgia che allarga gli orizzonti, si incrina anche questa condizione di deserto sociale. E infatti dimensione liturgica e dimensione della carità non sono separati. La prima rottura della solitudine avviene intorno all'altare, quando si riceve l'annuncio del Vangelo, e poi nell'ite missa est non c'è una conclusione, c'è un nuovo inizio per fecondare anche il vivere quotidiano di uomini e di donne che attraverso il Vangelo e la predicazione ritrovano uno sguardo diverso per amarsi, sostenersi.
Per concludere volevo fare una domanda proprio così quotidiana, sì, normale, banale. La sua giornata tipo?
Allora, mi alzo piuttosto presto, celebro messa, mi fermo in parrocchia a ricevere, questo succede non in giorni fissi, ma succede come una valanga dalla mattina sino alla sera. E poi pranzo con altri sacerdoti, a volte con ospiti della parrocchia. Il pomeriggio, come puoi immaginare, ci sono attività che vanno dalla catechesi agli incontri con i genitori, alle visite nelle case. In questo periodo le benedizioni, si varcano, certo, molte soglie che normalmente sono chiuse, e ci sono a volte sorprese felici, altre volte amare, situazioni di povertà nascoste. Santa Maria in Trastevere è una parrocchia che attira tanti, che si sentono ricevuti, accolti, anche a casa propria. Ci sono tanti pellegrinaggi. Comunque, in ogni modo, la giornata si conclude la sera con la preghiera animata dalla comunità di Sant'Egidio, con appuntamento fisso. E devo dire, descrivere una giornata tipo non è facile, perché le sorprese sono
non
sempre
esiste una
tantissime
giornata tipo,
oltre al fatto che c'è questo pellegrinaggio continuo di donne, di uomini dolenti che chiedono risposte. Allora la fantasia dell'amore chiede sinergia. Nessuno può compiere grandi cose da solo, c'è sempre bisogno degli altri, di comunione. Sono stato educato a questo sin da quando ero ragazzo, e credo che la comunione rende più efficace ogni nostro sforzo e protegge anche nella comunione il nostro limite, nel senso che non siamo abbandonati a noi stessi. E poi vivere di comunione, di simpatia, di amicizia è una buona ricetta, non per non invecchiare, ma per invecchiare bene, perché essere giovane è un puro accidente. Io ho 52 anni, ne devo fare 53. Ho avuto la grazia di celebrare due funerali di due anziani di 108 anni che avevano levigato la loro umanità con decenni di preghiera. E naturalmente a quell'età si prendevano anche qualche libertà di correggermi mentre predicavo. Insomma, aveva una sorta di immunità, certo, non esattamente parlamentare.
Don Marco, in tutti questi anni, prima come viceparroco, poi adesso come parroco di Santa Maria in Trastevere, quanto è cambiata la comunità di Santa Maria in Trastevere?
Ma intanto è cambiata perché è cambiato il quartiere. Io ero viceparroco 24 anni fa, poi ho fatto molte altre cose, sono stato direttore dell'ufficio comunismo e dialogo del vicariato di Roma, segretario della commissione Nuovi Martiri, ma ho sempre vissuto lì, quindi ho visto trasformare un quartiere che era come un paese
popolare.
Certo. Oggi ci sono tanti extraseverini, sono andati a testaccio o fuori raccordo, perché le case sono state riprese dai proprietari, le hanno messe a rendita per maggior reddito, eccetera. Sono arrivati professionisti, giornalisti, stranieri, è molto composito, ma è un microcosmo nel quale si vede l'universalità di Roma, il suo carattere poliedrico, però il tessuto di Trastevere, come anche di altri quartieri del centro, la sua identità viene data dalla chiesa o dalle chiese, dalla carità e dalla preghiera. Se si perdesse questa fisionomia, Roma perderebbe il cuore. Non lo dico solo in senso romantico, Trastevere è il cuore di Roma, lo dico nel senso più profondo, sì, perché Roma è la diocesi del Papa, è la diocesi dei martiri. È la diocesi che ha un vissuto cristiano che ha attraversato i secoli, e proprio questo tessuto è anche un tessuto di compassione, di intelligenza, dell'amore e di apertura al mondo.
Io la ringrazio.
Grazie.
Ringrazio Don Marco Gnavi per essere stato qui con noi in qualità di parroco di Santa Maria in Trastevere, ma anche uno dei responsabili della comunità di Sant'Egidio. Buon lavoro.
Grazie.
E a presto. Grazie.
Anche a voi. Grazie mille.
Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.